Colleghiamoci con Antonio Barillà della Stampa. Ciao Antonio.
Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
Antonio, allora, Empoli, Inter, Udinese, totale punti 1, totale gol 1, ma soprattutto mi verrebbe da dire, diciamo così, la cosa che accomuna queste tre gare in chiave Juventus è l'atteggiamento che mi sembra quasi anti-Juventus rispetto al pre-Empoli. Cosa è successo secondo te?
Ma io credo che ci sia stato un complessivo blackout, in qualche modo, non dico prevedibile, ma comprensibile. Perché quando una squadra va molto oltre i suoi limiti, prima o poi la frenata arriva. Così come era prevedibile che si ristabilisse, per chi ha sempre ritenuto gerarchicamente superiore all'Inter, una distanza più netta tra le due squadre. Detto questo, è incredibile che sia successo con Empoli e Udinese in casa, al netto della sconfitta di San Siro che può starci, dove però probabilmente ci sono due spiegazioni abbastanza chiare da dare. Una è stata una partita condizionata dell'espulsione di Milik e l'altra è stata una partita in cui probabilmente l'effetto psicologico della grande vittoria dell'Inter a Roma ha creato una difficoltà di reazione da Juventus, che ha compreso di faticare a inseguire quel sogno cui pure si era aggrappata, nonostante ribadisse ogni occasione di non ambire a tanto ma di contentarsi della Champions. Colpisce molto che siano stati, tra virgolette, i senatori più esperti a tradire, perché quello che ci si aspettava in qualche modo era a un certo punto una situazione di difficoltà di tanti giovani poco smaliziati, poco abituati a queste pressioni, e invece purtroppo per una serie di combinazioni nelle tre partite che tu hai citato ci sono tre immagini, tre fotogrammi di errori tecnici decisivi compiuti da senatori. Alexandru che fa quell'errore con l'Empoli, Milik che si fa espellere in modo assurdo con l'Empoli. Se vogliamo possiamo aggiungere, senza tirargli assolutamente la croce addosso, che sta facendo benissimo, però quello stop amatoriale di Vlahovic a San Siro che poteva cambiare il destino della serata.
Ah, questo non c'è dubbio. Mi ha dato un assist Antonio, perché io stamane per il sito, infatti, ho fatto proprio un pezzo io e la mia collega proprio sul fatto che adesso la Juventus, e quindi te lo chiedo anche a te, ha bisogno dell'apporto dei senatori barra big per risollevarsi. Cioè, cosa deve fare la Juventus, a parte vincere, che è scontato, perché capisco che siamo a più 14, la Juventus è a più 14 dal quinto posto, però non può succedere quello che abbiamo visto, l'ha detto tu stesso, insomma, siamo tutti stupiti di questo calo, perché a perdere ci sta con l'Inter, ma magari può succedere anche con una squadra di livello inferiore, ma con modalità ovviamente diverse rispetto a quelle che abbiamo visto con la Juventus. Cosa c'è? Chi deve risollevare, a parte ovviamente Allegri, di cui parleremo dopo, chi è in campo che deve risollevare, deve prendere in mano questa squadra, Antonio?
Io penso tutti, perché ognuno ha le sue responsabilità. Ora, se vuoi che ti faccia dei nomi, ti dico che a Verona, col ritorno di Vlahovic davanti e di Danilo, che è una figura importantissima a livello carismatico dietro, ottieni dei riferimenti preziosi. Però penso che sono tutti che devono reagire, comprendendo che questo calo non può buttar via quanto di buono costruito in precedenza e non può demolire il grande lavoro che è stato fatto. Il progetto rimane da difendere, perché all'inizio della stagione il progetto era costruire una squadra da Champions e lanciare più giovani possibili. Quindi sarebbe assurdo adesso, anche dall'interno, lasciarsi andare, abbattersi e non mantenere quell'orgoglio e quella ferocia che hanno portato la Juventus a coltivare un sogno bellissimo, perché a un certo punto, comunque, con le distanze ridotte e mantenute per lungo tempo, il sogno popolare aveva contagiato anche qualcuno nello spogliatoio, nonostante, ripeto, non c'era scaramanzia quando si diceva il limite è questo, perché c'era consapevolezza di essere un passo dietro Inter.
Non possiamo però naturalmente lasciare fuori dal, chiamiamolo scherzosamente, anche banco degli imputati Allegri, perché comunque in qualsiasi contesto di gruppo, Antonio, no, tu lavori in un giornale, io in una radio, alla fine meriti e anche responsabilità, le principali sono, diciamo così, del capo, no? Poi è chiaro che anche giocatori, eccetera. Sì. Quindi Allegri, le sue colpe quali sono secondo te?
Quali sono le colpe? Dipende come vogliamo valutare questa cosa. Se no vogliamo valutare l'arcoraggio, è difficile dargli una colpa. Perché onestamente, se la squadra è andata prima oltre i limiti, il merito è suo, e quindi questa normalizzazione alla fine non può essere frutto di un tecnico che si imbrocchisce all'improvviso o perde la tramontana all'improvviso. Se analizziamo queste partite, è innegabile che ci siano delle responsabilità anche da parte sua, soprattutto a livello di mancata capacità di costruire dei cambi in corsa, ma io credo soprattutto a livello di capacità di mantenere alta la tensione, perché alla fine se con l'Udinese tu hai giocato in quel modo è anche perché evidentemente l'allenatore non è riuscito a trasmetterti quella ferocia necessaria per scendere in campo e aggredire in modo diverso l'avversario, perché come dicevi tu poi si può anche perdere ma in maniera diversa, invece c'è stato un possesso costante ma sterile. E quindi sicuramente c'è una responsabilità anche di trasmissione, ma io penso che più che errori specifici la sua responsabilità sia quella classica dell'allenatore, perché quando una squadra ha questi crolli il primo responsabile è lui. Io quello che non condivido è invece assistere al gioco
dell'onda
dei risultati che ti porta, come Vlahovic prima era inguardabile poi è diventato fenomeno, adesso Allegri in 3 giorni è tornato ad essere il principale responsabile della crisi bianconera. Mi sembra che su quello siamo un pochino molto legati ai risultati, invece nel caso della Juve credo che a prescindere da Allegri, che resti, che vada, che sia colpevole o no, è un progetto da difendere, perché comunque questa Juventus dopo un mercato minimo solo UEA, dopo tanti giovani lanciati, seconda in classifica tuttora, non bisogna demolire tutto, bisogna giustamente criticare questo trittico di partite, ma buttare via tutto come sto sentendo sinceramente mi sembra un pochino esagerato.
Purtroppo io lo temevo ed è successo, però hai detto bene Antonio, no? Sia che resti, vada eccetera, e andiamo al punto, si sta parlando insistentemente dell'ipotesi Thiago Motta, che sarebbe stato già, diciamo così, contattato da Giuntoli, che però ci sta anche, magari hai un allenatore in scadenza e lo fai. Ti risulta qualcosa? Quante possibilità?
No, aspetta, calma, te che non è in scadenza.
No, andrebbe in scadenza l'ultimo anno, no, manca un anno. Sì,
andrebbe in scadenza, ma non è in scadenza, quindi...
No, manca
un anno.
Non
credo che ci possa essere stato un contatto esplicito con l'allenatore sotto contratto.
Intendo questo, Antonio, non credo la Juventus riparta con un allenatore in scadenza, volevo arrivare a questo punto qui.
Sì, ne abbiamo già parlato, siamo d'accordo. Perché lì, chiaro, noi abbiamo anche una cultura molto particolare in Italia, no? All'estero ci sono fior di allenatori, come ben sapete, che hanno annunciato di chiudere. Abbiamo un pilota di Formula 1 straordinario, il numero uno in assoluto, che ha detto che fra un anno andrà in un'altra scuderia, e noi non abbiamo questa cultura, e quindi credo che il nodo sarà scegliere il futuro, no? C'è un rinnovo lungo che però è impegnativo, perché trasformerebbe Allegri in un Ferguson nostrano, oppure un cambio radicale. E in quel caso io credo che il profilo giovane, il profilo di crescita, sia perfettamente aderente alla Juventus, sia per tradizioni, perché l'ho sempre fatto, sia perché comunque non ci si può aspettare una Juventus che con un colpo di bacchetta magica possa acquistare dei fenomeni. La Juventus innesterà esperienza attraverso affari e parametri zero, ma dovrà continuare con la linea giovane, quindi o hai un allenatore che nonostante un grande curriculum è disposto a investire e a rischiare, perché investire sui giovani significa comunque mettere in conto l'inesperienza, mettere in conto delle difficoltà, oppure un giovane che apre un ciclo, e io penso che Thiago Motta da questo punto di vista possa essere un profilo interessante.
Però devo dirti
con sincerità che siamo totalmente all'alba di qualsiasi valutazione, perché le valutazioni saranno fatte più in là. Non dimentichiamo, se non cadiamo nello stesso errore che abbiamo criticato prima, che fino a 3 giornate fa si parlava di questa squadra come una squadra che era andata veramente oltre se stessa, con un allenatore che l'aveva rigenerata, con un gruppo di giovani bravo. Adesso mi sembra di assistere a una serie dei giudizi precedenti che sinceramente non condivido.
Non c'è dubbio, però a te, diciamo così, se tu, secondo te, per la tua esperienza, alla fine si cambierà o no a giugno allenatore?
Ma io ti dico, io per la mia esperienza penso che se la squadra approda a questo livello può essere opportuno diciamo così, se ci si deve congedare, è un momento ideale, perché è un momento perfetto. Io esco a testa alta riconsegnandoti la squadra in Europa e quella valorizzazione estrema dei giovani, che non è solo un progetto tecnico, è un progetto finanziario, perché ti permette di abbattere il monte ingaggi e di effettuare dei ricavi oltre a rinforzare la squadra. E io mi apro un ciclo, quindi può essere una scelta serena, però la valutazione va fatta ad ampio raggio, perché da questo punto di vista tu guarda, io capisco che per i tifosi può essere difficile guardare queste cose, si guarda sempre il risultato finale e il sogno, ma è un allenatore che ti ha lanciato 5 giovani di questo livello, che altri ti ha messo in giro, lui ne ha lanciati 18 dalla Next Gen e che ti ha portato al secondo posto con un mercato, ti ripeto, fatto da un solo giocatore che Guea, e da un ritorno da prestito da un ragazzo che era con esperienze tra Genoa e Bologna e che invece è candidatissimo per l'Europeo, credo che una società prima di rinunciarci ci voglia anche riflettere.
Non c'è dubbio. Oggi in un'intervista Conte ha detto: sono rimasto molto stupito di dover festeggiare al Tottenham un quarto posto e quindi la qualificazione alla Champions, io gioco sempre per vincere. L'hai vista come una frecciatina un po' anche ad Allegri barra Juventus, diciamo così?
No, perché?
Non lo so, perché sai, ripete sempre Allegri, ripete sempre no, dobbiamo arrivare a Champions League, l'obiettivo è Champions League. Non lo so, io magari siamo malì.
Ma no, io a parte penso che lui parlava di se stesso.
Sì, sì,
perché lui c'ha una capacità, ma io non può essere una frecciata, e Antonio Conte, che un po' conosco, è troppo intelligente per dare una frecciata del genere. Quel Tottenham ha speso una cifra assurda.
Lo ricordo, sì, sì.
E lui è riuscito ad arrivare in Champions faticando, ma ha speso una cifra assurda. Questa Juventus ha mandato via due campioni del mondo, uno storico pezzo di storia che era Bonucci e Quadrado, per risparmiare sugli ingaggi, ha pigliato solo UEA. È chiaro che arrivare in Champions è un traguardo, ma io questa Juventus ti dico, ma non ora, io l'ho detto sempre anche quando volava, io la ritengo inferiore non solo all'Inter, ma se no siamo di fronte a una squadra di maghi, perché se tu lanci i ragazzi, non fai acquisti e sei da scudetto, voglio dire, viva Dio, nessuno fa più un mercato, no?
Non c'è dubbio, certo.
Non ci vedo nessuno frecciato oggettivamente.
Siamo già fuori, ma questa, siccome Joseph da Matera ti chiede, volevo chiedere a Barilla cosa ne pensa di portare la Serie A 24 squadre ma in due gironi da 12, con le prime 4 di ogni girone, che a fine stagione si possano giocare lo scudetto. Già non hanno accettato, no? Antonio?
No, io credo che invece si debba andare verso le 18 squadre, perché io faccio una considerazione molto semplice: i calendari vanno inseriti in dei contesti ormai internazionali più ampi. Se parte il mondialito per club, per dire, tu hai due squadre che partecipano, considerati i tempi e i modi, tu rischieresti di avere la terza giornata due delle favorite, perché quelle vanno al mondiale, ancora a zero punti.
È vero.
E invece penso che 18 è comunque un buon campionato, non è un campionato ridotto, ma snellisce quel tanto che basta per evitare stress e creare delle finestre importanti.
Non c'è dubbio. Antonio, grazie mille e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie.